Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine sapiente, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dammi inizio a questa santa catechesi con la lettura del Santo Vangelo, prego.
Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto. E secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato.
A voi la parola, Don Petito.
Posso cominciare io, Monsignore?
Andate, prego.
Grazie. La lettura del Vangelo di Luca che ci propone la liturgia per domenica è l'insieme di più versetti scelti. Mi colpisce in modo particolare il rispetto con il quale l'Evangelista Luca ha raccolto, ordinato e poi redatto il Vangelo. E questa serietà e precisione con il quale gli parla di Gesù dovrebbe essere anche di ogni cristiano. E non si può parlare di Gesù in modo sommario, superficiale, personale e senza pensare alle conseguenze che tali parole possono avere sugli altri. In modo particolare se si ha un compito nella Chiesa di catechista o di educatore, penso per i laici, per esempio per me. E il secondo pensiero è invece sulla persona di Gesù e per come viene presentata in questi versetti. E Luca presenta Gesù come l'esatta attualizzazione e incarnazione della profezia di Isaia. Anche Gesù è stato preciso, meticoloso, attento nell'incarnare la sua missione. Non ha cambiato nulla di ciò che le profezie avevano già annunziato sul Messia, anzi, si è impegnato fino alla fine per attuarle alla perfezione nella sua persona. E da qui mi nascono due domande. E cosa significa per noi oggi essere profondi e meticolosi come Luca nel parlare di Gesù? E poi chi sono i destinatari ai quali la buona novella è annunciata? E sono categorie ben precise alle quali Gesù deve portare la buona notizia?
Quindi, rispondendo alla seconda domanda, il Vangelo va portato ad ogni uomo che vive sulla terra, fino al giorno in cui Gesù ritornerà sulle nuvole del cielo. per cui non c'è nessun uomo che può essere escluso dalla conoscenza del Vangelo. È un suo diritto conoscere il Vangelo, perché? Perché è un dono che gli ha fatto il Padre. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito a chi l'ha dato al mondo, ad ogni uomo. Poi ha dato a noi cristiani il mandato di portare Cristo, dono del Padre, e offrirlo ad ogni uomo. Per cui se noi non diamo Cristo, noi non rispettiamo la volontà del Padre e quindi commettiamo un grave peccato di omissione. Cosa vuol dire Luca nei primi cinque versetti? O quattro, mi sembra che siano dell'inizio del suo Vangelo. Tu non credi perché Luca ti parla. Tu non credi perché Luca, ecco, ti vuole convincere. Luca ti dice questo ed è la storia che ti parla, non io. E la storia è oggettiva, non è soggettiva. I personaggi sono realmente esistiti, non sono invenzione. Luca introduce i grandi episodi con i personaggi storici. Cesare Augusto, Tiberio, è chiaro, Ponzio Pilato, Erode, questi sono personaggi della storia. E tutti gli altri personaggi del Vangelo sono tutti esistiti. Marta, Maria, Lazzaro, Simone il lebbroso, la peccatrice, l'emorroissa, Pietro e tutti gli altri. Sono personaggi che hanno vissuto una storia con Cristo e che Cristo ha dato loro una nuova storia. Quindi non è un'invenzione, è la storia che ti parla. Poi a questa storia si aggiunge la parola che Gesù dice nella storia. Questa è verità. Ecco, illustre Teofilo, amante di Dio o amico di Dio, ecco, io ti dico questo: ciò che ti racconto è vero, ciò che ti racconto è storia, non è un'immaginazione e non è una fantasia. Prego. Dite, Don Salvo.
Monsignore, a proposito di questo termine che usa Luca, Teofilo, no? Amico di Dio, mi chiedo, ma chi si accosta al Vangelo senza amore può comprendere qualcosa, sebbene sia puntellato da tutte queste circostanze storiche?
Vedi, ascolta, Gesù come cammina nella storia? Con la potenza dello Spirito Santo. Come leggi il Vangelo, o meglio, come leggi Isaia? Con la potenza dello Spirito Santo. Gesù e lo Spirito Santo, Gesù e lo Spirito Santo sono una cosa sola. Come Gesù e il Padre sono una cosa sola. Non sono separabili, divisibili. Ora, il Vangelo non si legge, il Vangelo si annuncia. Tu lo ricevi o se lo leggi devi chiedere spiegazione. Perché il Vangelo ha bisogno dello Spirito Santo sempre che te lo spieghi. Per cui il ministro della parola deve essere lui allo Spirito Santo come Cristo. Senza lo Spirito Santo può introdurre nel Vangelo parole umane o pensieri di questo mondo che lo possono snaturare. Ecco perché Gesù, vedi, cammina con lo Spirito Santo, lo Spirito Santo lo spinge, è lo Spirito Santo che gli fa aprire il testo, è lo Spirito Santo che gli dice, vedi, questa parola oggi si compie. Questa parola può annunciare e non un'altra, vedi? Anche la scelta è scelta dello Spirito Santo. Se noi togliamo lo Spirito Santo da Cristo, Cristo diventa muto, non può parlare. E se noi togliamo lo Spirito Santo dal cristiano, il cristiano diviene muto. E se il cristiano si priva dello Spirito, diviene muto. Non ha possibilità di parlare del Vangelo. Chi vuol parlare del Vangelo deve essere una cosa sola con lo Spirito Santo. Prego, Michele.
Ricordo a questa cosa, Gesù si manifesta con la potenza dello Spirito, insegna alle sinagoghe, viene lodato da tutti, però nel momento in cui fa un'affermazione forte, i presenti cominciano a meravigliarsi, la cosa poi sappiamo che degenera fino al punto che tenta addirittura di ucciderlo. Mi richiama alla mente fatti recenti, persone animate da fede pura, vera, che non avevano alcun altro desiderio che ricordare la parola di Dio al mondo intero e che hanno speso la loro vita per questo. E però a un certo punto, evidentemente diventate troppo scomode, sono state perseguitate da coloro che invece avrebbero dovuto incoraggiarle. Ora, con questo tipo di azioni, non si opera contro lo Spirito Santo, visto che viene impedita la missione evangelica.
Però Gesù te l'ha detto, verranno i giorni in cui chi vi ucciderà penserà di rendere gloria a Dio. Gesù l'ha messo in conto questo. Io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Hanno perseguitato me e perseguiteranno anche voi. Un servo non è più grande del suo maestro. Si hanno chiamato me Belzebullo. Cosa diranno di voi? Questo fa parte del Vangelo. La persecuzione fa parte del Vangelo. Poi Gesù fu crocifisso. Chiaro, fisicamente fu crocifisso, non spiritualmente. Anche questo fa parte del Vangelo. Il martirio fa parte del Vangelo. Questa è verità. Ecco perché noi non ci dobbiamo arrendere, spaventare, intimorire o altro. Il Vangelo va predicato e basta. Poi, se ci crocifiggono, ci lasciamo crocifiggere come Cristo. Se ci vogliono, diciamo, mandare in esilio, ci andremo in esilio come Cristo. Però il Vangelo va predicato. Il Vangelo va detto ad ogni creatura. E noi sappiamo che i martiri della Chiesa sono a migliaia, se non milioni di martiri che noi abbiamo, per diffondere il Vangelo, per dare la vita eterna a tanti fratelli. Si perde la vita del corpo, però si dona la vita dello spirito a morte. Prego, Don Francesco.
Buonasera, monsignore. Stavo tornando un attimino sul concetto spiegato prima. Lo Spirito Santo ammaestrava Gesù, lo ammaestrava di momento in momento. Ecco, allora facevo questa riflessione: c'è un essere della persona e c'è anche un divenire nella storia dell'uomo. Volevo capire qual è la differenza tra il disegno che Dio traccia per ognuno di noi e la predestinazione, perché il fatto che il Signore ha un progetto su di noi, poi sembrerebbe che noi dovessimo, come dire, o fossimo esclusi, no, da questo percorso, ma noi non possiamo parlare di predestinazione. Ci spiegate questo?
Vedi, che cos'è la predestinazione? È la volontà di Dio che Lui ti manifesta per la tua salvezza piena, però ti lascia libero. Se tu vuoi vivere, devi camminare su questa strada. Questo, diciamo, è la predestinazione. Poi, se tu vuoi camminare, camminerai su una via di vita. Se tu vuoi andare per altre strade, camminerai su una via di morte. Caro, il Signore ti manifesti il suo progetto eterno che ha su di te. Io ti ho creato per questo, non per altro. Ti ho creato per la vita. E la vita passa attraverso questo binario, questa strada, questo sentiero. Se tu lo percorri, raggiungerai il paradiso. Non lo percorri, adesso non ne avrai. In fondo, che cos'è la predestinazione? è la scelta che Dio ha fatto di salvare, benedire, redimere te in Cristo Gesù. Questa scelta che viene prima della creazione del mondo, di salvarti in Cristo, è affidata poi alla tua volontà. Se vuoi la realizzi, se non vuoi ti perdi. Perché Dio ti rispetta nella sua volontà, però lui vuole essere rispettato nella sua volontà. Questa è la mia volontà che io ti comunico. La vuoi, la fai tua, ti salvi. Non la vuoi, ti assumi le tue responsabilità. Di Gesù cosa si dice? Sul rotolo del libro è scritto di me. Ancora prima che Gesù nascesse, il Padre ha tracciato la strada. E Cristo cosa dice? Questo io voglio. Questo io voglio la tua volontà. Nel Padre nostro cosa diciamo? Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Io voglio. Io voglio. Gesù ti dice, se tu vuoi servirmi nel passato attraverso il martirio, io voglio. Voglio, perché per il Vangelo bisogna passare attraverso il martirio, o martirio fisico o martirio spirituale, ma un martirio dobbiamo passare. E tu devi volerlo, io voglio, Signore. Prego. Dite Alessandra.
E invece missione e vocazione sono altre cose, sono concetti diversi da predestinazione, come diceva prima.
Che cos'è la vocazione? È una chiamata che il Signore ti fa e dipende dalla sua volontà. Poi, alla vocazione, segue una missione. Io ti chiamo per questo. Ecco, tu osserva bene il Vangelo di questa sera. Ecco, c'è Gesù che è chiamato dal Padre. E quale missione gli viene data? Lo Spirito del Signore è su di me. Per questo mi ha consacrato per l'unzione. E poi, che missione lui deve operare? Dare la vista ai ciechi, liberare dal carcere i prigionieri, poi predicare l'anno di grazia, che è il grande giubileo, e portare la salvezza ad ogni cuore. Questa è l'opera che il Signore gli dona ed è questa la missione. E colui ti chiama sempre per una missione. Quando chiamò Pietro, cosa gli disse? Vieni dietro a me, ti farò pescatore di uomini. No, tu cammina e io ti insegnerò come si pescano gli uomini. Senza la missione, la vocazione è nulla. E se non ti chiama, se non svolge una missione particolare. Perché ce lo chiama Mosè, per esempio? Per liberare il suo popolo. Perché chiama Abramo? Per benedire la sua discendenza e tutte le tribù della terra. Perché chiama Cristo? Per redimere il mondo. Perché chiama noi? Per portare Cristo ad ogni uomo. Poi le forme storiche, le modalità sono personali, però la vocazione è questa. Prego. Dite Ornella.
Ora io torno a un concetto che invece ci ha spiegato meglio prima, cioè quello che parola e Spirito Santo non si possono separare. Ora io ragionando mi rendo conto che se io in prima persona mi distacco dalla parola, la cosa è evidente, mi rendo conto che sto abbandonando, non so, la lettura ad esempio quotidiana del Vangelo e cose analoghe. Invece mi chiedo, se inizio ad allontanarmi dallo Spirito Santo, riesco ad accorgermene proprio perché mi manca chi mi dà luce, anzitutto pure su me stessa?
Vedi, parola, il cuore e lo Spirito Santo ne sono una cosa sola. Verità e grazia devono essere una cosa sola. Da dove ti accorgi che lo Spirito è debole in te? Da non fare più ciò che tu devi fare. Si cominciano a lasciare i doveri del proprio stato. E E quindi cosa fai? Cominci tu a prendere quei vizietti o quei visioni che a poco ti allontanano da Dio. Comprendi? E allora quando tu vedi che un vizio comincia a bussare alla tua porta, lo Spirito Santo comincia a indebolirsi. Quindi tu devi fare molta attenzione. Quindi San Paolo nella lettera ai Galati dice se tu cammini con lo spirito o se cammini con la carne. Certe azioni che tu fai attestano che tu sei nello spirito, altre azioni attestano che tu non sei nello spirito. Per esempio, la pace che tu cerchi e che vivi è un frutto dello spirito. Le divisioni sono un frutto della carne. I contrasti sono un frutto della carne. Le liti sono un frutto della carne. Mentre la pace, la misericordia, la gioia, l'unità, il governo di te è frutto dello Spirito. Se tu non ti governi, non sei nello Spirito Santo. Perché non ti governi? Prego.
Monsignore, mi fa capire anche quando è che noi ci allontaniamo dallo spirito per natura oppure per volontà?
No, per natura non ti allontani mai, è per volontà che ti allontani. Per natura non ci si allontana, è la volontà che poi rende la natura incapace di seguire lo Spirito. Tu per volontà ometti l'obbedienza, se trasgredisci i comandamenti, ti allontana dallo Spirito. Acquisisci vizi, ti allontana dallo Spirito. E man mano che tu ti allontani poi, non riesci a fare le cose, quindi la tua natura poi acquisisce la forma del male, perché tu ti sei allontanato. E hai trasformato la tua natura da orientata verso il bene a orientata verso il male. Questo è il fatto. Prego. Dite dal signor Diacono.
Signore, questa sera in questo brano del Vangelo sembra che ci sia una separazione molto, molto chiara, molto netta tra un modo di rapportarsi a Dio precedente e quello nuovo. Ecco, il sacrificio degli animali, no? O quello che oggi potremmo rapportarlo a questa smania di fare tante cose, di impegnarsi nel sociale dove altri non fanno. Ecco, questo è invece il sacrificio della volontà. Ecco, in questo brano si parla di Gesù che sacrifica a Dio la volontà piuttosto che gli animali. Ecco, ci spiegate questo passaggio dal sacrificio animale, che può essere la cosa fisica, invece al sacrificio al sacrificio della propria volontà. Grazie.
Vedi, se tu leggi i profeti hanno sempre attestato che Dio non vuole queste cose. Anzi, se tu leggi Geremia capitolo 7, il Signore manda Geremia nel tempio a dire che cosa? Io mai vi ho chiesto queste cose. Io vi ho sempre detto, osservate la mia parola. Il Signore una cosa sola ha chiesto sempre, obbedire alla mia parola. Il sacrificio era un segno di conversione, di volontà di comunione, ma era solamente un segno però. Non si poteva sostituire con l'obbedienza alla legge. Isaia cosa dice? Quando voi venite davanti a me, io mi giro la faccia. Perché detesto le vostre feste, detesto ciò che voi fate. Io una cosa sola vi ho chiesto: praticate la giustizia, osservate il diritto, vivete la mia alleanza. Questo è il comando del Signore, questo lui vuole. Anche per esempio, se tu leggi Isaia al capitolo 58, quando parla del digiuno, cosa dice il Signore in quel capitolo? Io voglio che cosa? La misericordia, l'amore vicendevole, il rispetto dei diritti degli altri, non ingannare gli operai, avere, ecco, sempre la mano tesa per fare l'elemosina, compiere opere di carità. Questo io vi ho chiesto, no? E questo voi dovete fare. Però tu sai che l'uomo si trova con le sue vie, che sono più comode, più confacenti al suo modo di essere, di operare. Però gli si è sempre chiesto questo. Vede, l'alleanza non si fonda sui sacrifici, si fonda sulla legge. Mosè legge le due tavole e sulle due tavole si fa l'alleanza. Noi ci impegniamo ad ascoltare sempre la voce del Signore. Questo il Signore ha chiesto, però noi non lo facciamo. Prego. Dite, Michele.
La Sacra Scrittura è una, è vera ed è uguale per tutti. Ogni cristiano deve attenersi ad essa, però poi ogni cristiano ha la propria vita personale, che deve seguire la volontà di Dio con la potenza dello Spirito Santo. Però oggi spesso si tenta di uniformare, i comportamenti, la Chiesa sta diventando quasi una sorta di collegio, tutti con la stessa divisa, le stesse regole, le stesse azioni. Non c'è spazio per il singolo che vuole seguire la volontà di Dio. Chiaramente, se si esclude lo Spirito Santo, di fatto si distrugge la Santissima Trinità. Gesù ormai è relegato al ruolo di personaggio storico. Lo Spirito Santo non serve. Dio sta lassù da qualche parte che guarda tutti con benevolenza. A me non è che sembra un quadro troppo confortante, forse vedo male io, vorrei un vostro pensiero.
Non è che si vede male o si vede bene, il problema è un altro. A noi è stata data una legge da osservare, un comando cui obbedire, e questo è che dobbiamo fare noi, no? E ci dobbiamo aiutare gli uni gli altri a rimanere nel comando che il Signore ci ha dato. Però tu sai che il mondo attorno a te non vuole questo. Allora tu devi fare violenza. Così dice Gesù, dai giorni di Giovanni Battista viene predicato il regno di Dio. Il regno di Dio soffre violenza e solo i violenti se ne impadroniscono del regno di Dio. È chiaro questo? E quindi se tu vuoi essere, diciamo, violento per il regno, devi perseverare nell'obbedienza al Vangelo. Costi quel che costi. Se tu invece non vuoi usare questa potenza di forza di Spirito Santo, cosa fai? Ti abbandona a te stesso e segui poi la corrente, no? Noi, il cristiano deve andare controcorrente. Il cristiano deve rinnegare la mentalità di questo mondo. Però tu sai che il mondo attrae, il mondo conquista, il mondo seduce e tu devi andare con violenza contro queste cose. Solo i violenti se ne impadroniscono nel regno dei cieli. E con Gesù vedi, per il regno dei cieli si lascia prendere a una croce. Ed è l'unico al suo tempo, l'unico al suo tempo che fa risplendere la gloria del Padre suo. Non ci sono altri che in quel tempo stanno facendo risplendere la gloria del Padre. Quindi se tu vuoi essere forte per il regno, puoi esserlo sempre. Se non vuoi esserlo, non lo so. Però se tu aspetti che gli altri vengano e ti incoraggiano, dimenticalo questo. Perché tu devi avere la forza di camminare con i tuoi piedi. Il comandamento del Signore vuole che ci aiutiamo gli uni gli altri. Però tu sai che cosa dice il Salmo di Cristo? Ho cercato consolatore e non li ho trovati. Chiaro, ho cercato consolatore e non li ho trovati. E quindi a un certo punto lui era solo, anche i discepoli l'hanno abbandonato. Mi lascerete solo. Però come diceva Gesù, io non sono solo, il Padre è con me. Prego. Dite salvo.
Monsignore, riflettevo sulla scena che viene raccontata di Gesù nella sinagoga che riceve questo rotolo e guarda caso questo rotolo è esattamente tra tutti i passi della scrittura, è esattamente quello che serviva in quel momento a Dio e si manifesta in Gesù. Ora chiedo questo, a volte, almeno personalmente, mi è capitato di aprire la Bibbia ed è come se quel passo che trovo parli esattamente a me in quel momento per quella necessità mia istantanea. E quindi mi chiedo, ma la Bibbia parla solo di Cristo, parla anche di noi e a noi?
Vedi, la Bibbia non si apre a caso. Tu puoi leggere un passo e in quel passo trovi tutto quello che serve per la tua vita. Se ne apro un altro, trovi tutto quello che serve per la tua vita. Comprendi, no? Non è che se tu apri un altro passo non lo trovi. Qui invece Gesù non aprì a caso, trovò il passo, lo trovò lui, è chiaro, no? Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, non so se l'avesse chiesto lui o no, però gli fu dato il rotolo e lui cosa fa? Lo aprì, trovò il passo, capitolo 61, e lo legge. Lo Spirito del Signore Dio è su di me. Luca pone solamente qualche versetto, perché il passo è di 11 capitoli, 11 versetti, comprendi, no? Ed è molto bello insieme, molto bello perché è un passo della rinascita di Israele. Tutti i passi insieme, parla di questa rinascita di Israele, di questa elezione che farà Dio, no? E che in questo passo si parla di querce di giustizia. È chiaro? Quindi vedi, non è un'apertura a caso, è un'apertura voluta. Cercata, perché vedi in Isaia ci sono tante altre passi sul Messia, però Gesù leggi quello meno esplicito, perché questo passo è meno esplicito. Poteva leggere per esempio il capitolo 11, dove lì è probabilmente chiaro che si parla del Messia. Un virgulto spunterà dalla legge di esse, un germoglio verrà dal suo tronco. Su di lui si posterà lo Spirito del Signore. Vedi? Si parla di questo virgulto, di questo rampollo che viene dal tronco di Jesse. E Jesse, tu lo sai, che è il nonno di Davide, no? Chiaro? Jesse, Obed e Ruth, e Davide. Prego, Francesco.
Monsignore, a proposito di quest'ultima cosa che diceva Salvo, in Cristo c'è una consapevolezza piena di quella che è la sua missione e anche per questo le scritture si compiono nella loro pienezza, nella sua persona. E per il cristiano, perché il cristiano possa raggiungere anche lontanamente una tale consapevolezza di quella che è la propria missione? Basta la frequentazione quotidiana della parola o ci vuole giorno per giorno lo spirito che ravvivi questa la parola che ascolta ogni giorno?
Vedi, il cristiano vive di due cose, di grazia e di verità. E la grazia e la verità si ricevono perennemente. La parola e l'Eucaristia si ricevono. Tu non ti puoi fare l'Eucaristia e non ti puoi fare la verità. Verità e Eucaristia si ricevono. E si ricevono da coloro che sono preposti a questo ministero. L'ascolto del Vangelo è essenziale per noi. Anche se tu fai la lettura da sola non ti è sufficiente. Occorre che tu ascolti la spiegazione, ascolti la verità che è dentro. E per questo sono i ministri ordinati che devono fare questo lavoro. Se poi i ministri non lo fanno o lo fanno male, sono responsabili in eterno dinanzi a Dio, che non hanno compiuto la loro missione. Però l'ascolto è fondamentale per noi. L'ascolto è fondamentale per noi. Il Vangelo si annuncia. Tu devi pensare, ecco, una chiesa senza Vangelo scritto. Tu devi avere tanta conoscenza del Vangelo nello Spirito Santo, da dirlo perfettamente così come esso è, senza nulla aggiungere e nulla togliere. Questo è il nostro ministero e questo è il nostro compito. È chiaro, Francesco? Per cui grazia e verità vanno insieme, come insieme vanno verità e vita. Tu la verità poi la devi trasformare in tua vita, e allora cresce lo spirito. E quindi c'è questo, diciamo, aiutarsi vicendevolmente. Lo spirito aiuta te perché tu cresca, tu aiuti lo spirito perché cresca in te, attraverso le opere e l'obbedienza che tu fai. Prego. Dite ancora.
E tornando un attimo al discorso invece della storicità, io da non cristiano vengo a contatto con la storicità del Vangelo, con la storia del Vangelo. Quanto è importante poi che perché ravvivi la mia fede, diciamo appena nata, trasformi la storicità del Vangelo in una storicità mia? Cioè quanto è importante la mia storia, il mio rapporto personale con il Vangelo per rafforzare la fede?
Vedi, io ti annuncio il Vangelo, tu credi in esso, accogli Cristo come tua vita, tua luce, tua verità, tua via, ti lasci battezzare in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, diventi corpo di Cristo. Ed essendo corpo di Cristo, tu devi vivere come Cristo, manifestare la vita di Cristo nel mondo. Questo è il nostro compito. È qui che tu trasformi il Vangelo nella tua storia e aiuti con la tua storia che altri possano trasformare la loro vita in storia evangelica o in storia cristica. Questo è il nostro ministero. Non abbiamo altre cose da fare. E questo è importante per noi che lo facciamo, perché è giusto farlo. Don Petit, avete qualche domanda voi da fare?
Io mi collego a questa vostra risposta e alla domanda che ha fatto Padova prima, sulla conformità della verità oggettiva e della verità soggettiva. Però vi chiedo, siccome già l'abbiamo un pochino affrontato questo problema, perché diciamo, la verità soggettiva tende sempre a deformare quella oggettiva, storica, inconfutabile.
Vedi, la verità soggettiva non esiste. Esiste la verità storica. Soggettiva significa non verità. Vedi, il Signore, quando ha dato la parola ai figli di Israele, cosa disse? A questa parola non aggiungete, non togliete. Così ve la do, così la vivrete. Chiaro? Se tu aggiungi qualcosa, trasformi la verità oggettiva in falsità, in menzogna, in parzialità, non è più la verità. È chiaro? Non c'è una verità soggettiva. La verità è storica, la verità è di natura. Chiaro? Se tu togli la natura dalla verità, non c'è verità. Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Comprendi? Nell'unità di una sola natura, perché questa è la loro vita. Non è creata la Trinità è esistente. Cristo Gesù si è incarnato, questa è storia, questa è natura. E la verità è natura. La verità, diciamo, è fatto. La verità è creazione, la verità è eternità. Tu non la puoi creare l'eternità. Non ti puoi creare un Dio come tu vuoi, non esiste questo. Perché Dio è prima di te, è avanti a te. È chiaro, Don Francesco, questo problema che abbiamo sollevato.
È molto chiaro. E allora vi faccio nella mia possibilità un'altra domanda. Voi prima, sempre parlando di questa storia, avete detto che Cristo dona una nuova storia. E vi chiedo, questo dona una nuova storia significa che porta me in un'altra, diciamo, in una nuova vita.
Una nuova natura, una nuova natura. Dice San Paolo, se voi siete in Cristo, siete creature nuove, nature nuove. Chiaro, tu devi partire dalla natura, se noi ci perdiamo qui, facciamo un qualcosa di ideale. È chiaro, noi non siamo, non lavoriamo con l'ideale, noi lavoriamo con la natura. La natura è generata da acqua e da Spirito Santo e poi è resa partecipe della natura divina, comprendono? Questa natura poi è piena di grazia e di verità, di luce e di pace, di vita, di amore, di gioia che porta lo Spirito Santo. È una natura nuova. Il cristianesimo è natura nuova, non è un ideale, non è una morale. È chiaro? È una natura nuova. Chiamate a vivere secondo la verità della sua natura nuova. Questa è la grandezza del cristianesimo. E su questa grandezza noi ci dobbiamo, ecco, edificare ogni giorno. Se tu sei in Cristo, sei una creatura nuova e quindi devi vivere come creatura nuova. E la creatura nuova ha una storia nuova, ha dei frutti nuovi, delle modalità nuove di essere e di operare. E se questo non c'è, tu non sei nella nuova natura, sei tornata nella vecchia. È chiaro, Don Pedito? Sì,
Sì,
o no?
allora è per questo motivo allora che io uomo mi spavento di questo Signore che mi viene a liberare dalla schiavitù fisica, dalla schiavitù morale del peccato, cioè è per quello che avete detto voi che io mi spavento di questa liberazione annunciata dal mio Signore.
No, ti spaventi perché sei nella vecchia natura e la vecchia natura odia la luce, chiaro? Perché devi abbandonare la tua vecchia natura e pensare poi con la nuova natura. Noi abbiamo con Cristo un cambio di natura, da natura vecchia, natura di peccato, a natura nuova e natura di grazia. Ed è questo che noi dobbiamo pensare nel nostro credo, perché il nostro credo è l'affermazione che Dio si è fatto carne per trasformare la tua carne. Chiaro, i padri dicevano: Dio si è fatto uomo perché l'uomo giunga a divenire come Dio, a compiere quel mistero di creazione, dove è scritto che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. E tu attraverso Cristo devi raggiungere questa nuova natura, perché tu adesso sei natura di peccato e diventa la natura di luce, la natura di tenebre e di morte, la natura di luce e di vita. È chiaro questo evento, sì o no? Perché se noi non vediamo il cristianesimo come questa trasformazione di natura, ne facciamo una filosofia o un'ideologia o un'antropologia, chiaro, o un umanesimo particolare. Il cristianesimo non è antropologia, non è, diciamo, umanesimo, è cambiamento totale di natura che ti crea una nuova antropologia e un nuovo umanesimo, chiaro, una nuova sociologia, un nuovo modo di essere e di operare, perché la tua natura è trasformata. Cristo Gesù è natura trasformata e in più è natura sempre condotta dallo Spirito Santo, con la sua potenza, con il suo amore, con la sua grazia, con la sua luce. È chiaro dov'è la grandezza nostra e la grandezza di Cristo? Sei convinto di questo? Se no, fai l'ultima obiezione.
No, obiezioni non ve ne faccio. Vi faccio un'ultima domanda ancora più che cerca di, diciamo, di rafforzare questa affermazione vostra, ed è questa. I martiri sono la testimonianza di questa verità grande che avete detto.
I martiri sono la testimonianza che la tua natura è offerta a Cristo per la redenzione del mondo. Questo è il martiri. Tu offri la tua natura, offri il tuo corpo, offri la tua vita a Dio, perché attraverso di essa possono nascere nuovi suoi figli. Questo è il martirio, è un dono. Quindi Cristo ha dato a te la vita e tu sei nato come figlio di Dio. Tu dai la vita a Cristo perché molti altri nascono in Lui figli di Dio per opera dello Spirito Santo. Il martire sa che la sua vita è un dono, le ha fatto un dono al Signore e il Signore se la può prendere quando vuole. Signore, ecco la mia vita, è tua, fanne quello che vuoi. Comprendi dov'è la verità cristiana. Tu sai che questa nuova natura, vissuta però come nuova natura, tu la offri a Dio perché? Perché Dio possa, attraverso questo tuo dono, salvare altri uomini in Cristo, però con Cristo e per Cristo per opera dello Spirito Santo. Questa è la nostra fede e su questa fede noi dobbiamo operare e dobbiamo lavorare. E con questo chiudiamo perché l'ora è finita. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vergine sapiente, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.